Dicevo, c'è un concetto che credo di dovervi spiegare, esporre prima di qualsiasi cosa, che ritengo essere cruciale perlomeno per quanto riguarda il mio metodo di ricerca, cosa di cui mi sono dotato recentemente perché sembra che non se ne possa fare a meno, per cui diciamo che ho un metodo di ricerca anch'io. E questo metodo consta di due o tre punti carini. Uno è l'autoascolto, che guarda caso ha a che fare con quello che dicevamo del conosci te stesso. Nel senso che, non vi dico di essere maniacali, ma fare un minimo caso a quello che vi capita non è una cattiva idea. E non dico soltanto a livello emozionale, parlo anche di livello fisico. Perché, come vedremo durante il corso delle lezioni, le nostre emozioni e le nostre sensazioni sono, in linea di massima, un canale di informazione costante sulle condizioni del nostro ambiente interno. Perché noi non siamo fatti soltanto di carne e pelle fuori, ma siamo fatti di tante altre cose dentro, delle quali disgraziatamente abbiamo perso notizia. Facciamo conto che non ci siano, e dopodiché uno si trova con una serie di difficoltà e di questioni aperte che non sono esclusivamente psicologiche, perché tra l'altro abbiamo anche ridotto quasi tutto quello che ci accade alla sfera psicologica, che per carità è importante, ma non è l'unica, quindi insomma c'è da lavorarci un po'. Per cui autoascolto è interessante. Poi sincronicità. Che cos'è la sincronicità? La sincronicità è una, come dire, una coincidenza di avvenimenti che tuttavia non è casuale, la direi così. La sincronicità è uno dei canali attraverso i quali si può cominciare a criticare l'impostazione meccanicistica del nostro tempo, cosa che stanno facendo tantissimi anche scienziati, non soltanto alcuni di noi sociologi e scienziati sociali. Perché, come dire, è un po' quel caso fortunato. No? Noi usiamo sempre questi termini fortuna, destino, caso, come se in qualche modo fossero del tutto ingestibili e dei quali fossimo in balia, però non è proprio esattamente così. La sincronicità è quel tipo di connessione che ti capita nella vita e che ha a che fare con ciò che stai facendo pur senza che tu te ne renda conto. Vi faccio un esempio brevissimo, tanto per spiegarvi, e ha a che fare con una cosa che Husserl e Heidegger, qui vi sparo nomi proprio come se non ci fosse un domani, chiamavano apertura verso il mondo. L'apertura verso il mondo è un atteggiamento di, come dire appunto, non opposizione alla relazione col mondo. Abbiamo visto nelle lezioni scorse invece che noi tendiamo a essere quelli convinti di non avere a che fare col mondo. Noi siamo autonomi, siamo indipendenti, non abbiamo bisogno di tutte queste cazzate. Vi ho già detto, tornando alla sfera fisiologica che spesso dimentichiamo, ma che è lì, che tutte ste cazzate sarebbero quelle per cui voi potreste in teoria andare avanti senza respirare, cosa che non mi sembra capiti. E la qualità dell'aria che respirate ha un suo, no, quantum di interesse. Vi faccio presente che oggi è cominciata la pre-conferenza per la conferenza dell'ambiente, in cui ci diremo le solite cose che ci diciamo da 30 anni, ma vabbè, quello non vi interessa perché è un altro corso. Però, ad ogni modo. Quindi che succede? Che se tu in qualche modo, come dire, ti mostri aperto al mondo, il mondo stranamente sembra rispondere. Non che siano sempre rose e fiori, arrivano anche fior di calci nei denti, per carità. Però capita che tu inciampi in cose che ti servono e che tu non conoscevi. E questo è il terzo punto anche della questione, che è la serendipità. La serendipità è trovare ciò che non cerchi, fondamentalmente. Perché vi dico questo? Perché io sono convinto che il percorso di ricerca di tutti noi, che è un po' il percorso di vita di tutti noi anche, che può essere declinato come percorso di ricerca, sia anche un fattore di questa disposizione d'animo. Nel senso che tu sei interessato a un argomento e inciampi in cose che sono interessanti per quell'argomento, pur senza averle cercate. Allora, io ero incastrato nella mia tesi di dottorato tanti anni fa e nello stesso tempo stavo diventando giornalista, per cui c'era un giro di cose che non vi dico. Un bel giorno il mio amico contatto del giornale, mi dice: "Guarda, c'è un libro da recensire che ci servirebbe urgentemente." Io ho detto: "Vabbè, mandamelo." Ho letto sto libro e quel libro mi ha sbloccato la tesi di dottorato. E continuo a citarlo ancora oggi perché era un libro decisamente geniale. Questa è l'idea. E questo capita. Nel momento in cui voi vi ponete in una posizione di apertura verso il mondo, quindi non di scetticismo, non di blasé, come vedremo con Georg Simmel, non di quelli che già hanno vissuto tutto e sanno tutto, perché di fatto, ragazzi, scusatemi il francesismo, ma non sapete un cazzo, e non è cattiveria, ma ringraziamo Dio che sia così, perché siete piccoli e c'è da camminare. Io, mia nonna mi diceva, mentre tu andavi, io già tornavo. Io mi avvicino al momento in cui potrò dirlo, per cui figuriamoci. Il problema è che nel frattempo ho constatato che era vero. Quindi, diciamo che ve lo dico, poi fatene quello che volete, ovviamente. Però, di fatto, l'idea è quella. Quindi, questo atteggiamento, come dire, come dicevano anche gli Aerosmith, jaded, no? Di quello che già tanto sa tutto e quindi non c'è nulla che possa stupirlo, è una forma di autocastrazione insopportabile, dalla quale vi consiglierei anche di, come dire, rifuggire perché fa male. E quindi, che succede? Che quando tu fai lezione, capitano cose. Mi pare, eri tu l'altro giorno, Lorenzo? Alessandro? Alessandro, vedi? Tutto sommato, con i capelli e anche la mascherina. Allora, dicevamo come il passato ha a che fare con il presente, no? Avevamo parlato di tutta una serie di cose. E in una mia lista di gioco, che ovviamente non c'entra niente con le lezioni, mi è arrivato questo lunghetto messaggio che però voglio leggervi perché è perfettamente pertinente al discorso. Lo scartamento ferroviario standard degli Stati Uniti, ovvero sia la distanza tra le rotaie, è di 4 piedi e 8,5 pollici. Ora, già vi rendete conto che si tratta di una cifra un po' così, perché tra piedi e pollici è un numero estremamente dispari. Perché è stato usato quel calibro, quando noi avremmo potuto fare, che ne so, 4 piedi sono 1,2 m, più o meno 1,5 m, ma qui siamo nei pressi. Beh, perché è così che le hanno costruite in Inghilterra gli ingegneri inglesi che hanno progettato anche le prime ferrovie statunitensi. E fin qui diceva. E perché gli inglesi le hanno costruite così? Perché le prime linee ferroviarie sono state costruite dalle stesse persone che hanno costruito le carrozze tranviarie. E questo è lo scartamento che hanno usato. E allora perché loro usavano quella misura? Perché le persone che costruivano il tram usavano le stesse maschere e strumenti che avevano usato per costruire i carri, che usavano la stessa distanza tra le ruote. Non so se sentite dove stiamo andando a parare. E perché i carri avevano quella particolare distanza tra le ruote? Ebbene, se avessero provato a usare qualsiasi altra distanza, le ruote dei carri si sarebbero rotte più spesso su alcune delle vecchie strade a lunga distanza. Scusate, alcune a lunga distanza in Inghilterra, perché questa è la distanza tra i solchi scavati dalle ruote. E allora chi ha costruito quelle vecchie strade piene di solchi? La Roma imperiale costruì le prime strade a lunga distanza in Europa, compresa l'Inghilterra per le sue legioni. Quelle strade sono state utilizzate da allora. E per quanto riguarda i solchi nelle strade, i carri da guerra romani formarono i solchi iniziali, che tutti gli altri dovevano eguagliare o correre il rischio di distruggere le ruote dei loro carri. Poiché i carri erano fatti per la Roma imperiale, erano tutti uguali per quanto riguarda la distanza tra le ruote. Pertanto, lo scartamento standard della filosofia della ferrovia degli Stati Uniti di 4 piedi e 8,5 pollici è derivato dalle specifiche originali per un carro da guerra romano imperiale. Tanto per quello che dicevamo sul fatto che il passato non ha, no? Ecco. E poi ci sono queste considerazioni che condivido volentieri con voi. Le burocrazie vivono per sempre, che è quello che stavo dicendo poco fa a Marta. Io ho scoperto che oltre una certa cifra bisogna fatturare anche le iscrizioni ai convegni. La cifra è 77,47 € o 87, non mi ricordo, che più o meno è come i 4 piedi di 8,5 pollici come sensatezza della cifra. Quando l'ho fatto notare mi è stato risposto, beh, ma erano le 150.000 lire di prima. Ora vi faccio presente che sono 20 anni che le lire, no? Quindi tu potresti dire, vabbè, allora facciamo €150, che è una cifretta tonda, quando si dice quelle cose. No, noi ci teniamo i 77,87 €. Quando leggi questo capisci perché? Perché probabilmente le 150.000 d'allora erano, che ne so, 84 talleri di quando ancora andavamo in giro con i dobloni e tutto il resto, perché più o meno, se ci fate caso, e non è finita qui. La prossima volta che ti viene consegnata una specifica procedura o processo e ti chiedi che culo di cavallo ha inventato questo, potresti avere esattamente ragione, perché i carri dell'esercito imperiale romano furono fatti appena abbastanza larghi da ospitare le estremità posteriori di due cavalli da guerra. Quindi, di fatto, i 4 piedi e 8,5 pollici sono la misura di due cavalli affiancati. Poi, dopo, mi dicono che adesso non erano esattamente cavalli, ma erano buoi. Quindi, di fatto, non culo di cavallo, ma culo di bue, se vogliamo essere proprio precisi. Ma ce n'è ancora una. La svolta alla storia. Quando vedi uno Space Shuttle seduto sulla sua rampa di lancio, ci sono due grandi razzi booster attaccati ai lati del serbatoio del carburante principale. Questi sono booster a combustibile solido, o SRB, e sono stati realizzati da Thiokol nella loro fabbrica nello Utah. Gli ingegneri che hanno progettato gli SRB avrebbero preferito renderli un po' più ciccioni, ma gli SRB devono essere spediti in treno dalla fabbrica al sito di lancio. La linea ferroviaria della fabbrica passa attraverso un tunnel in montagna e gli SRB hanno dovuto passare attraverso quel tunnel. Il tunnel è leggermente più largo del binario della ferrovia e il binario della ferrovia, come ora sapete, è largo circa quanto il sedere di due cavalli. Quindi una delle principali caratteristiche del design dello Space Shuttle, di quello che è probabilmente il sistema di trasporto più avanzato del mondo, è stata determinata oltre 2000 anni fa dalla larghezza del culo di un cavallo. Ricordiamocelo. Che è interessante saperle queste cose. Poi faremo un'altra lezione su un libro che, di nuovo, in cui sono inciampato quest'estate, che si chiama Quando abbiamo smesso di capire il mondo. Era un titolo che mi interessava, come probabilmente vi rende capirete, dove ci sono una serie di notizie estremamente interessanti sul blu di Prussia, il cianuro e lo Zyklon B, che è stato il gas con cui si sono fatti gli stermini nei campi di concentramento. E tutta una serie di altre cose abbastanza interessanti che dimostrano di fatto come il mondo sia molto meno casuale di quanto sembri, ma sia anche molto meno banale di quanto noi vogliamo farlo sembrare. Perché appunto poi noi troviamo delle giustificazioni per dire perché abbiamo scelto 4 pollici e 8,5, no, com'era, 4 piedi e 8,5 pollici. Qualcuno probabilmente vi dirà che ha un qualche genere di rilevanza scientifica oggettiva, ma queste sono esattamente quelle che vedremo Pareto chiama derivazioni, ovvero sia delle razionalizzazioni a posteriori di contenuti che invece non sono razionali, ma derivano da altro. Quindi noi siamo tutto sommato gente che avrebbe una lunga memoria, ha una lunga memoria nel mondo materiale, non ha una lunga memoria in testa, il che è un po' un problema, perché invece sarebbe più opportuno averla lì e cominciarsi a render conto appunto del fatto che ci sono una serie di costrizioni nel mondo, ci sono una serie di limiti, ci sono una serie di cose che risultano invalicabili, delle quali non si parla quasi mai. Per esempio la larghezza del tunnel attraverso il quale doveva passare il serbatoio dello shuttle. Chi penserebbe che una cosa così banale è in grado di condizionare il design che dovrebbe essere invece fondato su tutta una serie di specifiche astratte e, no, teoricamente perfette? Ecco, io credo che queste siano storie che ci permettono di cominciare a capire come funziona veramente il mondo. Il mondo non funziona in astratto, anche se noi ci sforziamo molto di fare in modo di che questo sia quello che pensiamo. Il mondo funziona in modi suoi, che sono condizionati da aspetti apparentemente banali. Vedremo, strada facendo, che questa è una delle grandi svolte della sociologia dell'ultima metà del secolo scorso, con l'avvento di quello che chiamiamo sociologia del quotidiano, quindi con la scoperta dell'importanza delle piccole cose della vita. E io ve lo dico anche per una questione di passione, nel senso che le piccole cose della vita sono quelle dove state sempre. Diceva John Lennon che la vita è quello che ti capita mentre pensi a qualcos'altro. E questo è un bene per certi versi, ma è un male per altri, perché tu rischi di trasformare il tuo tempo di vita, che è dato, me lo ricordo, sempre carino ricordarselo, vi gratterete dopo con calma, però rischi di sprecarlo aspettando cose che potrebbero secondo te essere tanto importanti, ma sono condizionate dal culo di due cavalli, e nello stesso tempo perdendo la rilevanza di quelle che hai a portata di mano, che potresti fare, delle grandi cose che potresti riuscire a realizzare. Quindi cerchiamo di tenerlo presente questo, mai sottovalutare nulla di quello che ci circonda, perché, e qui vi apro una brevissima parentesi, lo so, cioè è un vizio per me, purtroppo insegno male, però dovrete farvene una ragione. Perché è così importante questo discorso e perché è così stranamente, sincronicamente coincidente con quanto dicono le nuove scoperte della scienza più avanzata? Perché questo discorso è un qualcosa che ritroveremo, o anzi, useremo quando parleremo delle teorie dell'azione in sociologia, che sono abbastanza importanti, e ci dedicheremo in qualche misura a criticarle per una questione di fondo che credo purtroppo sia anche diffusa presso di voi, ovvero sia la sensazione della nostra impotenza. Uno dei grandi alibi di questo tempo, che poi permette a dei celebri idioti di diventare personaggi rilevanti, è che tanto che vuoi che cambi, che posso fare io? Io che sono il semplice ingranaggio di un meccanismo. Ecco, questo discorso è un discorso che sta portando questa cultura al collasso, ve ne accorgerete presto, e soprattutto è un discorso che non ha nessun tipo di fondamento, o meglio. Non voglio sembrare troppo ottimista, c'ha un suo tipo di fondamento, però è un discorso che può essere perfettamente controbattuto. Avete sentito parlare della teoria del caos? Qualcuno? Io mi chiedo sempre da che astronave scendiate, però vabbè, magari era un'astronave col motore a teoria del caos. Allora, la teoria del caos cosa dice? C'era in cos'era? Jurassic Park. Non so se qualcuno ha visto Jurassic Park. Bene. C'era uno che si chiamava Caosologo, che era, se non sbaglio, Jerry. Aiutatemi. Lo sapevo fino a qualche tempo fa. L'Alzheimer è terrificante. Vabbè, ad ogni modo, insomma, c'era questo simpatico personaggio che era uno scienziato del caos, che tirava fuori la famosa teoria dell'effetto farfalla, che, no, bene o male, si orecchia. Cosa dice l'effetto farfalla? Che le batti totali di una farfalla in Brasile può causare un tornado in Giappone. Che è una bellissima immagine, una bellissima metafora, molto poetica, un tantino lisa oramai perché l'hanno usata chiunque, ma vuol dire una cosa, se la andiamo a, come dire, rendere un po' meno affascinante, vuol dire che non c'è nessuna correlazione necessaria tra un evento e i suoi risultati e le sue conseguenze. E questo è del tutto controintuitivo perché la nostra vita, costruita in modo meccanico, come vi sto cercando di no far notare, invece privilegia delle cause proporzionali. Se tu dai una schicchera a qualcosa, gli fai un certo effetto, se dai un colossale cazzottone, gliene fai un altro. E qual è quello più importante? Quello del cazzottone. Perché, no? Siccome siamo quantitativi, di più è meglio. Non so se avete visto un docufilm che si chiamava Supersize Me tempo addietro. Cercatevelo su internet se volete. Era a proposito del fatto di McDonald's. McDonald's è il paradigma della nostra cultura, ma non ve lo dico io, ve lo dicono fior di studiosi. Per esempio, George Ritz era scritto proprio dei testi sulla McDonaldizzazione del mondo. Perché? Perché McDonald's ha capito che noi, come diceva Simmel ai primi del Novecento, riusciamo a trovare una sola qualità nel mondo, che è quella del di più. Quindi se è di più, è meglio. Quindi tu vai da McDonald's e c'hai le patatine fritte, come saprete, suppongo. Le patatine fritte ce n'hai una confezione così per un tot, una confezione così per un altro tot, una confezione così alla fine per quasi meno di quello che pagavi da prima, quindi tu quale prendi? Il secchio, di solito. No? Prendi il secchio contro il fatto che tutto sommato non è che c'avevi tutta sta fame, che tutto sommato te saresti potuto benissimo accontentare della più piccola, però perdi il senso dell'affare, perdi wow, che figata, ho speso 1 euro e guarda che balla di patatine fritte io che mi faranno prendere un tot di colesterolo, un tot di diabete e sicuramente qualche chilo. Ottima idea! Ecco, è esattamente così che funziona. Ok? Quindi noi siamo abituati a ragionare che di più è meglio ed è più efficace. E questa cosa a me è venuta da criticarla, tanto per dirvi come funziona dal mio punto di vista la ricerca e il pensiero, leggendo una ricetta in cucina che mi ha fatto girare pesantemente le palle, devo dire scusatemi. Perché che c'era scritto? A un certo punto diceva, non mi ricordo quale ingrediente, credo sale, cubi. Non so se avete mai incontrato il cubi. Il cubi secondo me è, ci dovremmo costruire proprio un paradigma di vita, una regola di vita. Il cubi è quanto basta. E guarda caso, se ci pensate, rinvia esattamente a quello che dicevamo della vostra cultura soggettiva. Perché quanto basta vuol dire quanto basta a te, non a qualcun altro. Non c'è quello che ti dice devi mettere 120 grammi alla temperatura di 73 gradi Celsius con un tasso di umidità del 15%. C'è uno che ti dice tu metti il sale quanto basta. Ti piace salato? Lo aggiungi. Non ti piace salato? Non ce lo metti. Però quanto basta è il senso innato della misura che noi abbiamo smarrito. Quindi quanto basta vuol dire che, perché se no, tanto per dirvene un'altra, che Sì, a me piace il caffè zuccherato. Mi converrebbe versarlo dentro la zuccheriera e mangiarlo col cucchiaino. Ma mi farebbe schifo, perché anche di quello diventa troppo. C'è un modo carino che si chiama un modo di dire carino che si chiama il troppo stroppia. Tanto per darvi una regolata, ci ho aperto un saggio in inglese con 3 pagine di discussione del troppo stroppia in italiano, perché in inglese non c'è. Sono quelle cose divertenti che portano poi a fare dei ragionamenti sulle lingue, le traduzioni, i punti di vista, eccetera. Però il troppo stroppia. E il troppo stroppia anche e soprattutto per quello che ti piace. So se vi è mai capitato di trovare una canzone che vi piace da impazzire e la sentite a nastro. E dopo un paio di giorni vi fa venire la nausea, perché l'avete sentita troppo. Se la sentiste con un po' più di misura, la potreste portare con voi per anni. E via discorrendo per una serie di cose. Quindi, come vedete, da una parte c'è una saggezza che ci dice, guarda, che non è detto che di più è meglio. Dall'altra c'è tutta la meccanica capitalista, strumentale, astratta, poi vedremo, ci sono miriadi di modi per definire questa gabbia idiota in cui ci siamo incastrati, che invece ti dice di più è meglio, sempre di più, quindi puoi spendere un po' meno e prendere molto di più, fallo, anche se non ti interessa, ti fa male all'ambiente, tutto quello che vi pare, tutto quanto supersedibile. Ora però che c'è? Qual è il problema? Come vi dicevo, che purtroppo è una logica sbagliata. Perché i contesti di vita, cioè quei posti dove ci sono i curi dei cavalli, le gallerie strette, tutti questi posti qui dove viviamo normalmente, non quelli che ci piacerebbero, ma quelli qui, rispondono a questa che viene chiamata in gergo un po' più scientifico dipendenza sensibile dai dati iniziali. Ovvero sia, nei contesti a volte bastano variazioni minime di un qualche parametro perché avvengano cose enormi, come il battito d'ali e il tornado. Se io questa cosa la traslo all'azione del soggetto, cosa si significa? Significa che la mia azione, in certi contesti, potrebbe avere dei risultati inimmaginabili, e non solo in senso negativo. Potrebbe avere dei risultati spettacolari, potrei cambiare il corso della storia. Io, lei, dove è scritto che non può accadere? Abbiamo giusto appunto un esempio che per fortuna mi è venuto da poco, pratico. Greta Thunberg, o Thunberg, come la vogliamo chiamare. Allora, questa giovane creatura, a prescindere da qualunque dietrologia, stronzata, quello che volete, non mi interessa. Io so solo una cosa, che quando lei è andata a sedere davanti al Parlamento danese, era da sola. Fine. Non c'era un progetto e non c'era un complotto, c'era soltanto lei che aveva pensato che fosse importante. E dopodiché è diventata l'emblema di un'intera generazione. Lo vedete il discorso dell'effetto farfalla o no? Pensate che Gandhi, quando ha cominciato a camminare per la Marcia del Sale, fosse già Gandhi? O lo volete fare questo piccolo sforzo dell'immaginazione e rendervi conto che questi grandi personaggi all'inizio erano come voi? Tutti. Guardatevi biopic, guardate quello che vi pare, questi dei che noi siamo abituati a considerare tali per tutta una serie di motivi, quando hanno cominciato erano sfigati esattamente come noi, ma avevano talento, sapevano quello che volevano. Hanno avuto fortuna, erano nel posto giusto al momento giusto, può darsi, ma l'hanno fatto. E dove è scritto che voi non siate mai nel posto giusto al momento giusto? Perché? Se ve lo posso dire, e lo dico anche a me, perché io mi ci metto sempre in mezzo a queste cose, ragazzi, perché a me è capitato di tutto. Ero partito che avrei dovuto fare cose e ne ho fatte altre, ero partito convinto di avere dei valori che ho dovuto rivedere, alcuni per fortuna li ho conservati ringraziando Dio. Ma è stata lunga, è stata dura e non è finita, ringraziando Dio, perché, come dice il grande James Hillman, tu sei quello che sei soltanto quando sei morto. Perché finché non muori, tu puoi essere altro. Noi siamo un processo perennemente in divenire. Quindi ciò che siete oggi è ciò che siete oggi. Siate affezionati, pensate che sia importante, ma ricordatevi che fra 5 anni potreste essere completamente diversi. O uguali, no? Non c'è scritto da qualche parte la regola della questione, ringraziando Dio, funziona anche lì un po' come il famoso quanto basta. Potreste andare avanti tutta la vita senza mai fare quell'inciampo della sincronicità di cui vi parlavo e quindi andare via tranquilli, oppure Oppure potresti farlo da giovane, o potresti esserci nato. Io in qualche misura li invidio, anche se poi una forma monomaniacale esagerata costa, no? Costa tanto. Però certo che una grande passione, un grandissimo talento contro qualunque tentativo di riduzione di queste cose a schemi statistici e casuali, come facciamo sempre, perché quando c'è una bella cosa, la prima cosa che facciamo è trasformarla in cacca, siamo dei remmida al contrario. Però ad ogni modo io continuo a pensare che ci sia chi nasce con delle caratteristiche che gli permetterebbero di fare meraviglie. Tant'è che ho dei conti aperti con alcuni personaggi della storia che mi sono rimasti qui, ancora oggi. A me mi girano le palle perché è morto Freddie Mercury. Ancora oggi mi girano le palle perché Andrea Pazienza si è suicidato, perché avevano dei doni che erano meravigliosi. Ma quei doni pesano. Questo è il punto. C'ho scritto un libro su questa cosa, quindi non è che me la sto inventando, ragazzi, è abbastanza interessante. E ci torneremo sopra perché ha a che fare con la costruzione di sé. No, perché la costruzione di sé, quel famoso conosci te stesso che sta diventando un po' il nostro mantra, implica il confronto con lo smisurato, perché noi siamo potenzialmente smisurati e spesso ci spaventiamo, e torno a quello che vi dicevo prima, è molto più comodo pensare di non valere una cicca, è molto più comodo sperare, pensare di non poter cambiare le cose, perché cosa fa? Ci impedisce di farci carico della responsabilità dell'agire. No, al momento in cui io dico, vabbè, tanto sono sempre gli altri, perché secondo voi i complottisti vanno così forte? Perché il complotto è una forma un tantino più sofisticata per ottenere lo stesso risultato, è sempre colpa di qualcun altro. E io figurati che posso fare se quelli sono 300, 500, 600, 1500 anni che già si sono organizzati. Al che quando a me lo dicono, io dico, dategliele chiavi. Perché se c'è qualcuno che sono 1500 anni che sta riuscendo a perseguire un progetto puntualmente, ogni volta che le cose cambiano, ha tutta la mia stima e si merita di gestire il mondo. Perché non è così facile gestire il mondo, ragazzi. No, tutti questi che schiocco le dita e improvvisamente fanno, cancellano, modificano, fanno. Sì, per un certo punto, fino a un certo punto, possiamo anche farlo con le nuove tecnologie, visto che ci siamo sganciati dai culi dei cavalli, è anche più semplice. Però, di fatto, non c'è nessuno di noi che è in grado di sapere come andranno le cose. Perché ci sono gallerie strette, chiodi di cavallo, ci sono tanti dettagli minimi che mandano per aria qualunque tipo di progetto. E già credo di avervela accennata sta cosa dei progetti l'altra volta. Che il progetto è una bella cosa, ma è una forma di pensiero magico. La realtà è che se te va bene devi essere fortunato. Come diceva una mia collega qualche anno fa, se adotti questa strategia, ti conviene anche da un punto di vista di, come dire, umore, di gioia. Perché? Perché se le cose vanno bene sei contento. Perché sai che avrebbero potuto andare a fetecchia. Se invece tu sei convinto che le cose andranno come devono, o sei normalmente, come dire, no? O accetti quello che accade normalmente perché doveva accadere, oppure puoi soltanto stranirti perché le cose non stanno andando come dicevi tu. E il non andare come dicevi tu va da un non andare più o meno così fino alla catastrofe totale, perché ci sono chiaramente tutta una serie di lunghe specifiche che possiamo adottare in proposito. Quindi capite che il problema della teoria dell'azione è strettamente correlato con questi argomenti, perché se noi potremmo fare la differenza, l'unica cosa che ci frena veramente dal farla è la nostra inerzia. Perché c'è un solo modo per essere certi che una cosa non accada ed è non provare a realizzarla. Non ce ne sono altri. Poi è ovvio, vi ripeto, non è detto che accada. Perché se no staremo a Hollywood e tutto finirebbe regolarmente bene. Siccome non è così, spesso e volentieri birrai sportellate nei denti, spesso e volentieri dovrai provare meglio, vi ricordate Beckett, no? Sbaglia ancora, sbaglia meglio. È esattamente quello il problema. Ma l'unico modo per cui tu continui a provare è che sai che potresti fare la differenza. Poi chiaramente questo potrebbe accadere a livelli personali, a livelli amicali, a livelli sentimentali, professionali, globali, che ne so. Non è scritto da nessuna parte, ma l'unica cosa che è importante che voi capiate è che fallire è normale. In America, dove hanno tanti difetti, ma ogni tanto ne imbroccano una, se tu vai a chiedere dei finanziamenti ai famosi come diavolo si chiamano? Vabbè, ai finanzieri di Ventura, che mo non mi ricordo in inglese come viene perché oggi sono un po' così. Loro la prima cosa che ti chiedono è se già sei fallito con qualcuna delle tue aziende precedenti. E se non sei fallito non ti danno una lira. Perché loro si ricordano quella cosa che noi ci raccontavamo qualche tempo fa, che era sbagliando si impara. È esattamente così. È chiaro che se però tu continui a fare sempre lo stesso errore, allora vale quell'altro, la clausola, no? Perseverare diabolicum. Cioè, una volta sbagli e impari, ma se poi continui a fare quell'errore ogni volta, allora c'è qualcosa che non quadra. Perciò noi dovremmo interpretare il nostro percorso di vita in questi termini, come di una costante spinta ad apprendere cose nuove, le quali possono arrivare dappertutto. Non c'è nessun tipo di privilegio nei canali, non c'è nessun motivo per i quali le dovreste trovare qui piuttosto che al bar o da un'altra parte o facendo un viaggio o incontrando qualcuno anche su internet. Non è detto, nulla è detto. E questa è la parte divertente, se permettete, dal mio punto di vista, perché pensate soltanto se effettivamente tutto andasse regolarmente come lo progettiamo, che razza di rottura di palle stratosferica sarebbe? In qualche modo potremmo addirittura immaginare che tutto questo progettare serva esclusivamente a metterci davanti a situazioni in cui poi dobbiamo pensare rapidamente, agire rapidamente, risolvere. No, magari se dessimo anche lì una frenata non sarebbe una cattiva idea, un equilibrio tanto per cambiare, no? Il famoso cubite prima, non sarebbe tanto male. Ok, direi che ci fermiamo 5 minuti e poi passiamo alla parte, diciamo, un po' più didattica della questione. Vista appunto la scusa che mi offrono le vostre colleghe, vi farò ragionare un attimo su una cosa, poi cerco di riprendere il discorso dell'inizio della sociologia, se non finiamo più, come si dicono al solito. Allora, che succede? Che questo discorso è alla base dell'esperimento scientifico. Cos'è un esperimento scientifico? Se vi chiedessi di descrivermi o definirmi un esperimento scientifico, che direste? Spero che un marziano non scenda e ve lo chieda perché faremmo una figura un po' così grave. Allora, l'esperimento scientifico è la verifica di un'ipotesi in un ambiente controllato. La possiamo definire così. La parola chiave è controllato. Che vuol dire ambiente controllato? Vuol dire che gli scienziati si rendevano conto sin dall'inizio che se avessero fatto gli esperimenti nella vita normale, ci sarebbero state troppe variabili. E allora si sono detti, ci conviene che varino soltanto alcuni aspetti della realtà che secondo noi sono i più rilevanti. Su cosa hanno fondato questa rilevanza? Sulla considerazione che a variazione grande corrisponde evento grande. So se è chiara la cosa. Quindi quando fanno un esperimento in laboratorio, controllano alcune cose che secondo loro sono più importanti. Ma sono più importanti nella logica della proporzionalità tra causa ed effetto. Nel momento in cui salta la proporzionalità causa ed effetto, come fai a stabilire qual è la variazione importante e quale quella no? Perché se non c'è correlazione tra l'uno e l'altro, se non c'è proporzionalità, magari una variazione di 20 ottiene un effetto 20 che può essere interessante conoscere, ma una variazione di 0,01 ottiene un effetto di 1000 e tu non lo sai perché non l'hai valutata. Non so se sta cosa è chiara. È la formulazione di quello che vi dicevo a proposito della galleria famosa dello shuttle, no? Fondamentalmente. Cioè, ci sono degli eventi nel mondo che hanno delle conseguenze che sono completamente fuori dalla scala della nostra considerazione del buonsenso comune. L'esperimento scientifico a lungo, e ancora oggi in larga misura, è costruito su questo discorso, ovvero se ci sono, che ne so, ho individuato, il che non vuol dire che ci siano, ma che io ho individuato per esempio 35 parametri, 35 variabili all'interno di una situazione, numeri a caso. Sono troppi, ne devo, come dire, tenere in conto 5. Quali scelgo? So se è chiara questa cosa. Funziona così. Allora, come vedete, già c'è un problema per la famosa oggettività scientifica, tra virgolette, perché se so io che scelgo i parametri, non c'è qualcosa di obbligatorio, non c'è qualcosa di necessario, li scelgo io. Allora ci siamo detti, allora evidentemente per diventare oggettivi dobbiamo scegliere i parametri più importanti. E come li metto in ordine io sti 35 parametri? L'unica cosa che ci è venuta in mente perché siamo quello che siamo è che quelli con le variazioni più ampie fossero i più importanti. Che c'ha anche un suo senso se ci pensate, voglio dire, no? Peccato che noi vediamo nella vita che non è così. Noi vediamo perfettamente nella vita che, appunto, una ragazzina con un cartellino riesce a diventare un leader mondiale. Che le piaccia o meno, che ci siano cose dietro, non mi interessa, però la scala è quella. Noi vediamo perfettamente che un progetto che avevamo curato con un'attenzione spasmodica salta per una questione che non avevamo manco lontanamente contemplato. Quindi lo sappiamo che le cose non vanno così. Solo che facciamo come se, perché ci fa più comodo, perché in qualche modo ci permette di pensare e di controllare la realtà. E poi la realtà fa un po' come gli pare. Di solito. Ok? Vi ricordo che la faccenda del fare come se la trovate in quel famoso capitolo di manuale che c'è sul sito che vi ho aggiunto l'altro giorno, ve lo ripeto un'altra volta, ha a che fare con la produzione del senso ed è parte del programma, anche lui mi sono dimenticato di scriverla, per cui ve la dico a voce. Ad ogni modo, più chiaro così? Quindi che vuol dire questo per finire la questione? Vuol dire che appunto nella gran parte delle situazioni, quindi come vedete la statistica ha un suo perché, le cose vanno come tu t'aspetteresti, anche perché sennò vivremmo malissimo oggettivamente. Però non è che possiamo semplicemente estendere questa prevedibilità all'insieme delle cose, perché non è così. Perché spesso e volentieri poi le cose non vanno come te l'aspetti. Più o meno diversamente, tu sei più o meno resiliente, tanto per usare un termine molto carino, molto alla pace, però alla fine le cose vanno in maniera diversa. Secondo una serie di effetti che abbiamo visto essere chiamati perversi o comunque anche in altri modi che vedremo un po' meno connotati da un punto di vista linguistico, però ad ogni modo in modi che non erano quelli previsti. Okay? Quindi la preveggenza, per quanto ci piaccia molto, e ci piace molto perché è uno strumento di controllo, ovviamente, no? Sapere prima ti permette di fare cose, è qualcosa che abbiamo ottenuto, diciamo, in certi momenti, per certe durate di tempo, per certi avvenimenti, per altri manco lontanamente. Ed è opportuno ricordarselo. Allora, tornando invece a quello che dicevamo venerdì online, i famosi protocapitalisti. Ci sono domande per quello che ho detto a lezione online? Era tutto chiaro? Quella mi era sembrata una lezione abbastanza lineare nel complesso, non mi sembra aver fatto particolari scartate dalla cosa. Ok, allora dicevamo che le modifiche demo-socio-antropologiche causate dalla costruzione di una fabbrica sono qualcosa che devasta il panorama sociale del tempo. Lo scombina profondamente, perché? Perché porta, come abbiamo visto, a delle concentrazioni di gente in luoghi che non erano strutturati per sopportarle, tanto per dirne una. Non solo, ma porta ad una difficoltà di interazione. Perché, e qui introduciamo un paio di concetti di base, un paio di strumenti di base della sociologia, esistono due tipi di rapporto tra le persone, dal nostro punto di vista. Esistono le relazioni primarie ed esistono i rapporti secondari. Qual è la differenza fondamentale? Che le relazioni primarie sono quelle nelle quali siamo maggiormente coinvolti, nelle quali entrano in gioco non soltanto le nostre convenienze, le nostre competenze, ma passioni, sentimenti, tutta un'altra serie di sfere che altrimenti perderemmo di vista. Le relazioni primarie sono quelle qualitative per molti versi e sono connotate da cosa normalmente? Uno, dal non essere principalmente strumentali, ovvero sia una relazione primaria è il suo stesso fine. Quando tu passi un pomeriggio con un amico, non passi un pomeriggio con un amico per fare qualcos'altro, stai con l'amico. Se poi fate qualcosa, bene o male, però lo scopo del tuo stare con quella persona è stare con quella persona. Non so se è chiara sta cosa. Idem col tuo partner, con la tua famiglia, no? Ci sono una serie di... Oh, vi faccio presente, per favore, che non sono solo i rapporti familiari, le relazioni primarie, perché se no ogni volta sta cosa e uno dice allora come fai a farti la tua famiglia se non conosci mai nessuno fuori dalla tua? Cioè rimanete tutti chiusi lì? No. Allora, i rapporti, le relazioni primarie sono quelle più intense, di norma, relazioni di coppia, relazioni amicali, relazioni familiari. Queste le potremmo, diciamo, se volessimo fare una categorizzazione, sono queste. E sono caratterizzate quindi dalla insostituibilità dei partecipanti. Che vuol dire che mia madre è mia madre. Fine. Non è che se metto una che assomiglia a mia madre lì ottengo lo stesso risultato. Stesso ragionamento per il partner, stesso ragionamento per gli amici. Ok? È proprio quella persona lì, specifica. Nelle relazioni secondarie, nei rapporti secondari, invece, questo non accade, perché noi al momento qui, per esempio, stiamo mettendo in piedi un rapporto secondario. Voi siete nel ruolo di studenti, io sono nel ruolo di docente, facciamo tutti ciò che ci si aspetta da noi sulla base di questi ruoli. Questa la vedremo meglio, ma intanto ho cominciato a fare l'orecchio perché sono gerghi importanti. Ma non è fondamentale che ci sia io, né che ci siate voi. L'essenziale è che ci sia qualcuno che fa lo studente e qualcuno che fa il docente. Dopodiché l'essenzialità specifica di quelli che fanno i docenti e gli studenti non è richiesta. È chiaro che andando avanti comincia ad esserci un altro tipo di, come dire, no, di sfumatura in questo discorso, nel senso che voi cominciate a conoscere me, io comincio a conoscere voi, la cosa non è più così netta, però da un punto di vista di categorizzazione di massima, noi possiamo distinguere quindi relazioni primarie e rapporti secondari. I rapporti secondari sono quelli che hanno normalmente un intento strumentale e vedono coinvolti i ruoli. Voi siete qui perché studenti, non per altri motivi. Sebbene, come abbiamo già detto e ribadiamo, voi siate portatori di numerosi ruoli. No, non è che abbiamo un ruolo solo, sarebbe comodo forse, boh, può darsi, ma è impensabile. E questo accade dalla nascita, per questo vi dicevo che la sociologia è una disciplina che vi è utile a prescindere dal lavoro, dallo studio, dalla direzione, perché vi fa capire più o meno come vanno le cose nelle quali state da quando siete nati. Perché voi siete nati ed eravate figli. Stop. Non è che lo scegli, non lo scegli, lo vuoi o non lo vuoi. Quello sei. Nasci all'interno di un contesto specifico, che è la tua famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vai a scuola e diventi scolaro e due ruoli. Magari hai già un fratello o arriva nel frattempo una sorella e quindi diventi fratello o sorella e piano piano queste cose si sommano. Quindi ognuno di voi è portatore di numerosi ruoli, alcuni primari, alcuni secondari. È chiaro che figlio e studente sono due perfetti esempi da questo punto di vista, in linea di massima. Poi è chiaro, se guardate i giornali, abbiamo tutta una collettanea di figli che massacrano i genitori. A quel punto si può discutere, però diciamo che in linea di massima, sulla grande massa degli esempi, funziona più o meno così. Ok? Allora, perché vi ho fatto questa apertura sulla, diciamo, sulle definizioni di queste due? Perché il crearsi delle città o delle metropoli, come dicevamo la volta scorsa, genera delle grosse difficoltà di rapporto. Perché? Perché la gran parte di quelli che vanno a vivere in città arriva da contesti dove erano prevalentemente relazioni primarie. E questo è uno dei caratteri che un autore che trovate nel manuale e che vi menziono ora, che è Ferdinand Tönnies, metterà alla base di quella che lui chiama comunità, in tedesco Gemeinschaft. Ed è, guarda caso, uno dei caratteri che stiamo cercando di reintegrare nella nostra vita, chiamando comunità tutta una serie di combinazioni che di comune non è, di comunitario non hanno un granché. Pensate alle comunità dei consumatori, le comunità su internet, le comunità di gioco. Perché sto termine è così inflazionato? Proprio perché di fatto nella nostra vita di comunità ce ne so gran poche di quelle canoniche, di quelle di cui parlava Tönnies. Perché queste comunità cosa avevano? Avevano che erano formate da persone in relazioni primarie, ovvero sia tu conoscevi tutti quelli con cui avevi a che fare. La tua vita passava in un nucleo ristretto di persone. Tenete presente che da ricerche risulta che prima della modernità un uomo conosceva in media 300 persone in tutta la sua vita. Tutta la sua vita. 300 persone, che siete più o meno voi, non dico, ma insomma, più o meno, qui già ci saremmo giocati in 15-20 anni di vita d'esperienza del tempo. Ok? Ci siamo fin qui? Quindi le comunità premoderne erano caratterizzate da questi rapporti più sostanziosi, anche più impegnativi, evidentemente, come saprete se avete rapporti, relazioni primarie di qualche genere. Ora, che succede? Che di punto in bianco tu vieni preso da questo contesto in cui conosci vita, morte e miracolo di chiunque e ti trovi a convivere con 5.000 estranei. E mi tengo basso perché abbiamo visto che i numeri erano tutt'altri, molto più alti. Come ci parli con questi estranei? Vorrei che ragionaste su questo, perché noi diamo un po' troppo tutto per scontato. Allora, il fatto che a noi tutto sommato non venga difficile interagire con gli altri, e si può discutere perché se andate a leggere sulle le varie ricerche, eccetera, sembra sia diventata una delle cose più difficili del pianeta, però comunque può essere utile saperlo. Ecco, non vuol dire che questo sia sempre stato così. Se vi ricordate, vi ho detto che sempre e mai sono due termini che metterei da parte. Perché qui parliamo di più o meno metà Settecento, quindi parliamo di 250 anni fa. E parliamo di gente che non sapeva come avere a che fare con l'altro, perché era abituato, anche lui, come siamo abituati noi ai nostri contesti, a sapere sempre chi aveva davanti e quindi ad avere una serie di comportamenti, di modi di comunicare, di strategie, di ruoli, di riti che non funzionavano più. Non so se non è banale, ragazzi. Cercate di fare uno sforzo immaginativo. Vico diceva che la storia è fondamentalmente uno sforzo di immaginazione, perché noi non possiamo trasferire semplicemente come pensiamo oggi a 200 anni fa, perché non funziona, era diverso. Al tempo tu ti trovavi in una situazione di costante spaesamento e paura, perché i rapporti erano spesso e volentieri molto più violenti di quanto non fossero oggi. Quindi, nel momento in cui nascono queste metropoli, che nascono su stimolo di queste industrie, c'è da rivedere tutto il modo di relazione all'interno della società. Tant'è che se voi andate a leggere i diari di viaggio di fine Settecento, inizio Ottocento, troverete spesso e volentieri che coloro che uscivano fuori di casa, che non era una cosa banalissima, spesso lo facevano con un fortissimo senso di spirito d'avventura e di rischio. Che non era oggettivamente così, certo non era particolarmente, come dire, esente da pericoli uscire, ma non è che ci fosse l'assassino dietro ogni angolo, ma la sensazione era quella, perché? Perché non c'erano i modi, non c'era la formula, non c'era un mi scusi. Noi oggi vogliamo parlare con qualcuno, facciamo un mi scusi? No? Gest, tutta questa cosa non è che me la sono inventata io, è quella che usiamo un po' tutti, perché è una strategia di contatto con l'altro condivisa. Ci siamo? Goffman ci ha scritto dei libri parecchi su questo. Comportamento in pubblico, modi di dire, tutta una serie di cose che sembrano banali, ma non lo sono affatto. Perché ti danno degli strumenti di accesso all'altro. Ok? Allora, al tempo il mi scusi non c'era. Quindi, se tu volevi parlare con un altro, come facevi? Nascono una serie di bellissime strategie col tempo, per esempio le famose coffee houses in Inghilterra, dei parchi che erano dei luoghi franchi, dove non valevano le differenze di status, non valevano le differenze di ceto, nelle coffee houses si poteva parlare, il carrettiere poteva parlare con il lord, delle cose che non si erano mai viste fino ad allora. Perché? Perché cercavano un modo per affrontare questa nuova situazione che tutti avevano capito che sarebbe stata quella, ma non sapevano come fare. E a cosa fanno riferimento? Al teatro. Perché il teatro al tempo era un'attività molto più diffusa di quanto non fosse oggi, con altri criteri e con altri canoni. Vi dico solo che il pubblico era praticamente seduto sul palco. E quando un attore faceva una bella battuta, gli chiedeva di fare il bis subito. Cioè, il rapporto tra attori e pubblico era molto più vivace, molto meno ingessato, molto meno rituale di quanto non sia oggi. Il famoso teatro shakespeariano, non so se qualcuno di voi è stato al Globo a Roma, eccetera. Vedete, anche gli spazi sono diversi. E quindi il teatro, che aveva questa, no, capacità di scambio, questa relazionalità intrinseca, diventa il luogo al quale ci si rifà per capire più o meno come fare a interagire con gli altri. Non a caso, ruolo, se ci avete fatto caso, è un termine teatrale. No, non è per caso. Ragazzi, ripeto, le cose non capitano per caso. C'è molto meno di convenzionale di quanto ci piaccia pensare. Perché? Perché sono storie lunghe e ruolo viene dal latino. Quindi, no? Anche qui, insieme ai culi dei cavalli, ci possiamo mettere pure questo. Perciò ci sono una serie di cose interessanti. Ok, ci siamo fin qui, quindi la creazione della città genera un terremoto a livello relazionale sociale, perché non si sa più come rivolgersi agli altri, ci si trova a convivere in spazi ristretti con gente con la quale fino a qualche giorno prima non si avrebbe avuto nessun contatto e verso la quale ci sono una serie di pregiudizi che non finiscono più, teniamolo presente questo, perché è ovvio che ogni piccola cerchia pensa nel suo piccolo di essere formata dai meglio fichi del bigonzo, no? Non c'è nessuno che pensa di essere sfigato. Tutti pensano che gli altri siano i cattivi, che tutti gli altri siano quelli che sono pericolosi, inaffidabili, crudeli, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, insomma, c'erano da superare una serie di questioni. E come le superiamo queste questioni? Perché è chiaro che questa, come dire, concentrazione spaziale che vedrete che Durkheim chiama densità, con una scelta decisamente intelligente, va gestita in qualche modo, perché non è che sia esente da problemi, perché che succede? Che quelli che sono lì, per un verso o per l'altro, va a finire che si picchiano, si azzuffano, fanno casini, distruggono cose, insomma c'è un problema di ordine pubblico che capirete evidentemente bene, visto che siamo in uno dei luoghi dove se ne parla a ragion veduta, ma poi ovviamente c'è un problema di igiene, perché tutta questa gente ovviamente espleta delle funzioni fisiologiche per le quali non ci sono strutture. Insomma, non è banale, vi ripeto. E quindi, a seguito di questo evento, compaiono per la prima volta o comunque ricompaiono sulla scena sociale una serie di eventi e fattori che non si vedevano da millenni. Tanto per dirne una, lo sport. Il nostro sport, cosa che sembra, come dire, una caratteristica inalienabile del modo di vita, del nostro modo di vita, fino al 1750, grosso modo, non era proprio contemplato. Ci stavamo arrivando, però, insomma, era ben diversa la questione. Perché lo sport improvvisamente diventa una cosa di cui tener conto e da utilizzare? Uno, probabilmente per una notevolissima intuizione, nel senso che il governo, i governanti si accorgono che lo sport è un aggregatore di emozioni. E questo ricordatevelo, perché ad oggi, dopo 300 e rotti anni, non abbiamo ancora trovato qualcosa di altrettanto efficace, né abbiamo ben capito perché. Però vediamo che lo sport continua ad oggi ad avere lo stesso effetto. Ci sentiamo tutti italiani quando i nostri atleti vincono le medaglie d'oro, ci inorgogliamo per dei risultati di gente che fino all'altro ieri ci mancava completamente, ma improvvisamente diventa parte della del nostro panorama di vita. Ci facciamo prendere da un entusiasmo che, ecco, è una delle cose di cui io non ho mai fatto tifo in vita mia, mai, non me ne è mai fregato niente del calcio. Per motivi sociologici mi è piaciuta la nazionale di Mancini, sì, ditemi, di sì, grazie. Ecco, perché era un gruppo, perché era qualcosa che da un punto di vista sociologico è interessante, perché non ci sono i primi della classe. C'è la squadra, c'è la cooperazione, ci sono tutti i valori che dobbiamo assolutamente tenere a mente, non solo lì ma anche qui, però se sono lì è meglio perché lì li vedi e li capisci. Allora ho detto, vabbè, quest'anno faccio il tifo e ho guardato tutte le partite della nazionale, roba da matti, e mi sono pure divertito. Quindi, come vi dicevo, autoascolto, no? Bisogna ammetterle le cose. Tenete presente che nell'82, quando voi eravate manco lontanamente, io facevo il tifo per il Brasile per quanto mi stava sul cazzo l'Italia. Perché avevo un modo di giocare che era insopportabile. Invece questi giocano bene, ti diverti, rischi, magari perdi, però se non altro stai facendo qualcosa che abbia un'attinenza con l'idea di gioco. Gioco è anche divertimento, non soltanto, ma anche. Fare le cose soltanto per ottenere risultato è uno di quegli atteggiamenti che a me fa venire un nervoso. Vabbè, ad ogni modo, quindi capite che nel momento in cui capiscono che c'è bisogno di questo tipo di legame nelle nuove società, hanno questa geniale intuizione per cui questo legame può essere costruito anche con lo sport e con i simboli. Guarda caso, le bandiere. Europei, tutti tricolori. C'è il Covid, tutti tricolori. Perché? Perché sono oggetti. Io li definirei quasi magici da questo punto di vista, e sono gli oggetti dove si addensa questa esigenza qualitativa di relazione che c'è nei gruppi sociali, che non è innata e non è intrinseca, non è detto. Noi, Italia, ancora oggi siamo molto carenti in questo. Non so se vi ricordate Cavour, l'Italia è fatta. Dobbiamo fare gli italiani. Non era una battuta, era un vero problema. Perché di fatto tutti coloro che arrivavano all'Italia non erano mai stati italiani prima. E noi questa cosa stentiamo a capirla perché pensiamo, ci sentiamo, se siamo un po' più, come dire, affezionati, ci sentiamo italiani. Ma non è una qualità intrinseca del tuo essere italiano, perché tu vieni, no, in quei secoli al tempo, da comunità molto più piccole. Potevi essere piemontese, potevi essere biellese, potevi essere viterbese, questo sì, ma italiano? Che vuol dire essere italiano? Allora tu devi costruire questo sentimento di appartenenza. Tanto per tornare all'appartenersi del testo, del vostro testo, no? Questo sentimento d'appartenenza è fondamentale perché è quello che in qualche misura ti permette di stare con gli altri, di badare agli altri, di sacrificarti per loro, di sentirti come risposta più completo. Questo è il punto centrale della cosa, capite? Ma lo devi costruire, quindi lo sport è un ingrediente che ti permette di riconoscere nell'altro qualcosa di questo. La lingua. Stavo giusto leggendo, adesso siamo in una delle scadenze, in uno degli anniversari del libro Cuore, che io cordialmente detesto, devo dire, ma non l'avevo mai contemplato come strumento pedagogico di creazione di un'identità nazionale, cosa che invece era, a livello progettuale. Cioè, De Amicis lo scrisse apposta. Per dare agli italiani un qualche modo di pensarsi come italiani, figuratevi che razza di politiche complesse sono state adottate. Capite? Ma non solo in Italia, noi siamo quelli che sono arrivati per ultimi, ringraziando Dio come al solito, ma anche gli altri, no? Francese. La Francia avrebbe potuto essere completamente diversa da quello che è oggi, se non ci fossero stati degli snodi storici, solo che siccome non facciamo storia non posso farlo, ma varrebbe la pena perché è bellissimo e li troviamo ancora lì, tanto per le cose che non passano. Se voi prendete il dialetto di Valencia e il genovese, sono quasi uguali. Io andai a studiare spagnolo a Valencia tanti anni fa, parlavano ovviamente castigliano perché si insegnava il castigliano, poi ci dissero, vabbè, andiamo a sentire un cantautore di qua, che però parla la lingua, quindi non capirete niente. Io capivo perfettamente, abituato a De André che cantava in genovese, stavo là, più o meno. Perché quella fascia lì, no? Già tutta la Liguria, la Francia del Sud, fino ad Alicante in Spagna, le isole, eccetera, era un'altra entità, avrebbe potuto essere un'altra entità se non ci fosse stata Parigi, se non ci fossero state le crociate, sono successe di tutti i colori. L'unica crociata in suolo nostro, la crociata contro i Catari, è andata a sbattere proprio contro di loro, perché si stavano costituendo come uno stato che Parigi non voleva. Quindi Tolosa, quindi Dio, è così bella la storia, ragazzi. Io fossi in voi, come dire, un po' mi interesserei. Perché poi la ritrovate, giusto appunto. No? Non è casuale che Puigdemont stia in Sardegna. Non è per niente casuale. Sta lì perché più o meno è come a casa. Quindi ad oggi, no? Queste cose vanno avanti molto di più di quanto non crediamo. E va tenuto presente, se vuoi capire più o meno che accade. Non puoi far finta che queste cose non ci siano, perché ci sono e come, e sono normalmente molto più incisive e importanti di quello che puoi fare tu. Quindi devi in qualche modo comprenderle, devi portare gli altri a rendersene conto, le devi criticare, in qualche modo aggiornare, devi lavorarci sopra, ma se non fai sì che uno lo sappia, di che parliamo? Non so se sta cosa è chiara. E ve lo sto dicendo da un punto di vista professionale. Perché questo vale per i quartieri problematici. Vale per le politiche contro grandi organizzazioni, vale per le geografie complesse, vale per tutto ciò con cui avrete a che fare quando diventerete auspicabilmente professionisti della sicurezza. La sicurezza non la fai da sopra. Non so se è chiara sta cosa, da sopra non fai niente. Perché vi ricordo che dopo 80 anni di Soviet in Russia, la prima cosa che hanno fatto è stata richiamare Leningrado-San Pietroburgo, come se quegli 80 anni non ci fossero stati. E adesso abbiamo lo zar, basso, pelato, con dei problemi encefalici, ma abbiamo lo zar. Quindi, voglio dire, no? Guardiamole le cose che accadono, perché la storia è lì, è quella. Non va in una direzione. Questo ci aveva raccontato il progresso moderno, ci ha detto che la storia sarebbe stata un susseguirsi di domani che cantano, come diceva sempre Maffesoli, prendendoli un po' per il culo, giustamente. No, la storia va avanti e fa cose, tant'è che non c'è una conquista sociale che rimanga lì, tant'è che devi costantemente rimettere le mani su quello che pensavi di aver conquistato, perché nel frattempo ci si dimentica, perché nel frattempo ci dicono che tanto la storia non serve, che la memoria è inutile, che domani, che la digitalità è tutto quello che volete. Non è esattamente così. Spesso e volentieri sono discorsi di comodo fatti da coloro che vogliono modificare ciò che era già stato fatto. Le famose conquiste sociali, la legge dei lavoratori, l'aborto, il divorzio, tutte queste cose che tornano costantemente in causa. Sono passati 40 anni e ancora discutiamo. 40 anni non sono niente dal mio punto di vista, quindi non dovrei stupirmi, ma dal vostro punto di vista sono un'eternità e non è cambiato ancora nulla. Quindi impariamo dalla storia. La storia è fondamentale. Allora, siccome, come vi dicevo, non eravamo gli unici ad avere questi problemi di costruzione di nazioni, perché uno dei fenomeni più importanti della fine del Settecento, che come vedete è il punto in cui ci stiamo focalizzando, perché in qualche misura è stato uno degli acmi, se vogliamo dire così, del nostro processo culturale, non è soltanto la rivoluzione francese, non è soltanto la rivoluzione industriale, ma è anche la nascita degli stati-nazione, ovvero sì, improvvisamente si comincia a parlare in termini di appartenenza nazionale, cosa che non c'era prima, ragazzi. Gli grandi imperi non erano interessati all'appartenenza nazionale, non gliene poteva fregare di meno. Nei grandi imperi valevano i legami di sangue, guarda un po' come vi dicevo la volta scorsa, vi ricordate, no? Appartenenza, discendenza, connessioni. Allora c'era Filippo, non voglio dire cose per cui uno qualunque, no? Di Holbach-Einstein, che non esiste, così almeno ce la caviamo, che però, appunto, avendo sposato la sorella del principe del Portogallo, andava a governare in Portogallo, pur arrivando da... No? Non era un problema, funzionava così. Tra l'altro c'è un gioco da tavolo molto bello che si chiama Blood Royale, che riproduce questa dinamica ed è divertentissimo per chi potesse essere appassionato di giochi da tavola. E ovviamente mette anche in luce tutta una serie di variabili importanti, nel senso che al tempo, forse non ve lo ricordate, ma ve lo dico perché ogni tanto fare lo iettatore mi viene, la gente moriva, molto più di quanto non morisse oggi. Quindi tu costruivi tutte le tue strategie di successione sul fatto che tua figlia avrebbe sposato il figlio di, e poi arrivava una bella pestilenza e ti giocavi entrambi, e ricomincia un po' tutto quanto da capo. Capite che era abbastanza rilevante come discorso. Ad ogni modo, che succede? Che per una serie di processi, in parte innescati dalla famosa riforma protestante, quindi vedete quanti effetti ha avuto questa cosa, comincia ad affermarsi invece l'idea appunto di un'appartenenza nazionale, quindi dell'esistenza di popoli che abbiano in comune valori, appartenenze territoriali, lingue, quelle che oggi chiamiamo etnie, e che per un lungo periodo sono state chiamate razze, perché, vabbè, saprete, e razza è un termine dal quale non ci scolliamo, anche lì sono passati 60 anni, non c'è verso, ancora continuiamo con queste cose geniali, contro qualunque evidenza scientifica, ragazzi, oramai è assodato, voglio dire, anche, non è che mi fidi granché della scienza, ma insomma, per molti versi, santi Dio, meno male che c'è, e quindi noi sappiamo perfettamente che non c'è nessuna differenza genetica, che tu sia verde, giallo, scuro, alto, basso, medio, grasso, stretto, è uguale. Noi siamo tutti uguali. E tutti diversi. Ma questo. Quindi pensare che qualcuno sia peggio semplicemente perché ha il colore della pelle diverso o ha un gusto sessuale diverso o parla un'altra lingua è una colossale stronzata. Scusatemi se lo dico in modo così un po' schietto, ma ha a che fare con quelle dichiarazioni di valori di cui parlavamo con Weber. Ci sono miriadi di motivi per i quali si può decidere che qualcuno non è alla tua altezza o comunque è meglio non frequentarlo, ma non sono questi. Hanno a che fare con lui, col modo in cui si comporta, con la sua intelligenza, con la sua capacità empatica, tante ragioni. Ma sicuramente non la razza, non la nascita, non tutte queste cose qui. La razza è un concetto che non ha senso. Vedremo perché ce lo siamo beccato e continuiamo a tenercelo. Però diciamo che l'inizio di questo discorso è a fine Settecento, perciò anche lì parliamo di un tempo estremamente contenuto, ovviamente. Allora, come vedete, quindi i cambiamenti sono piuttosto significativi. Tutti si trovano nelle condizioni di chiedersi come fare a gestire questi processi di nascita degli stati-nazione e quindi nascono una serie di attività che probabilmente non vi immaginereste, ma invece partono esattamente con questo discorso, a mostrare anche quanto il fattore immaginale sia importante. Nasce l'alpinismo. Non c'è sempre stato l'alpinismo, fino a Kant, no? C'era il sublime delle montagne, che erano dei luoghi dove andavano soltanto le sette eretiche, i briganti, tutta gente, insomma, tutti gli emarginati delle società. La gente per bene passava in carrozza e chiudeva pure le tendine per non guardarle le montagne. Pensate come stavamo combinati. Perché improvvisamente si diventa alpinisti? Si diventa alpinisti per ragioni simbolico-immaginali. Perché che fa l'alpinista quando conquista una vetta? Pianta la bandiera. E da un punto di vista di metafora, se tu pianti la tua bandiera sul luogo più alto del mondo, tu domini il mondo. Tant'è che le spedizioni per conquistare l'Everest avevano esattamente questo scopo. Era una forma simbolica di di manifestazione di superiorità verso gli altri e un modo per dare alla nuova nazione orgoglio in se stessa. Questa cosa, un autore che studieremo, che si chiama Gilbert Durand, che era un socio-antropologo francese di grandissima intelligenza, la chiama contemplazione monarchica. Non so se vi è mai capitato di andare in montagna, e non sto parlando necessariamente delle montagne, il Bianco, per rimanere qui intorno, il K2, ma se tu sei in montagna e guardi sotto di te viene quasi spontaneo che tutto questo un giorno sarà tuo. È una, no? Ti dà un senso di dominio della realtà. E questo è un fattore immaginale importante, molto importante. Perché noi, per colpa di queste dinamiche, abbiamo una cosa che si chiama verticalizzazione valorizzante. Dice, Madonna, questo usa delle parole insopportabili, e non è colpa mia, purtroppo. Ovvero sia, associamo il valore con l'alto. Le cose di valore le mettiamo in alto, normalmente. Gli dèi dove stanno? Nella gran parte dei casi? In cima alle montagne. O addirittura al colmo del cielo, se vogliamo, proprio se vogliamo esagerare. Quando vogliamo manifestare la nostra gioia, che facciamo? Scusami? Oppure? Alziamo le braccia al cielo, o alziamo le cose al cielo, pensate alle varie coppe che abbiamo vinto e tutto il resto. Tu pina coppa, che la butti per terra, ma la alzi. E guarda caso, l'alzare la coppa è uguale, per chi frequenta un minimo i riti della Chiesa Cattolica, all'ostensione dell'ostia, no? Rese grazie, quando rendi grazie, innalzi. Non è casuale. Non è da lì che nasce, è che la Chiesa Cattolica nei suoi riti ha assorbito una serie di gesti profondamente significativi che sono nostri. Fanno parte della nostra fisiologia, fanno parte del nostro essere umani come corpi, come animali, non soltanto come menti raziocinanti disincarnate che non siamo. Quindi noi rispondiamo a questi gesti e li manifestiamo. Non so se avete presente quella pubblicità del deodorante che dice alto là al sudore. Allora, la razionalizzazione di cui parlavamo prima, la famosa derivazione paretiana, cosa ti farebbe pensare? Che tu te metti così perché in qualche modo ostenti una ascella che non è un'arma chimica, no? È anche vero, ma è soltanto una parte del messaggio, perché quelli che fanno marketing queste cose le sanno benissimo. Quindi quel messaggio è che apparentemente ti stanno facendo vedere le ascelle, ma nella prassi ti stanno facendo un gesto che per te è un gesto di grande valore e di grande gioia. E tu associ a quel prodotto quella sensazione. E quando vai a comprarlo al supermercato, magari non te lo ricordi neanche più, ma casualmente scegli lui. Perché tu non sei perennemente presente a te stesso su tutti i tuoi registri. Ce ne sono alcuni ai quali rispondi senza rendertene conto. Dovrei avervi parlato Abbiamo parlato di Saratoga, delle cose con voi, o era l'altra classe? Diciamo che questo è un po' un modo più sofisticato di giocare con le propensioni e le pulsioni umane, mentre quelli un attimo meno sofisticati sono, per esempio, sbattere una ragazza nuda dovunque. C'è stato un periodo che c'erano quelli che vendevano le tegole che ti mettevano le ragazze nude sui tetti. Tu dici, ci pipi per scemi. Sì, per carità, è vero, però tu abbocchi. Perché comunque quel tipo di brivido, quel tipo di stimolo che hai provato in quel momento, da qualche parte in te si associa a quel prodotto e tu andrà a finire che comprerai quel prodotto. Non è casuale. E non è neanche banale, perché attraverso questo gioco tu puoi fare anche altro. Il problema è che noi ci siamo concentrati esclusivamente nella manipolazione a fini di consumo. Però vi faccio presente che tu con queste strategie potresti anche far passare altri messaggi. Non so se è chiara sta cosa. Una volta che capisci che la comunicazione interpersonale è molto più complessa e articolata di quanto non sia il parlare, perché parlare, per carità, è bellissimo, assolutamente, figuratevi, come vedete, non sto zitto un attimo, però non è, nella gran parte dei casi non è sufficiente. Parlavo con dei vostri colleghi poco fa fuori sulla qualità dell'impatto della lezione in presenza, per quanto chiuso qua dietro, o online. E la differenza è tutta lì, ragazzi, perché online passa di fatto, sebbene uno si sforzi, praticamente solo la parola. Nella presenza in classe c'è altro, perché la nostra comunicazione è corporea, è ritmo, è accento vocale, è volume, è battuta, è momento in cui la tua memoria riesce ad affondare le unghie e lo tiene con sé. Ma se stai insieme. Non so se è chiara questa cosa. La lezione, dal mio punto di vista, non è se non in presenza. Altrimenti è trasferimento di informazioni, di contenuti, cose, perché tutte queste parole che usiamo senza ben renderci conto di che significano. Ma la lezione è un processo del quale voi siete totalmente parte. Non so se è chiara sta cosa. Tant'è che ultimamente non lo faccio più perché non c'è più l'obbligo della presenza, viste le circostanze. Ma quando c'era l'obbligo della presenza, io dicevo ai vostri colleghi, ragazzi, a me che voi ci siate o non ci siate, non mi frega niente. Però quelli che non sono interessati, firmino e se ne vadano, perché per me sono un peso. Io li sento quelli che, non so come dirvelo perché non abbiamo le parole, ma quello che proprio se ne frega dell'essere qui, lo senti ed è una difficoltà in più. Mentre quello interessato è qualcosa che ti permette di andare avanti, aumentare, trovare cose. Io a lezione faccio un sacco di ragionamenti che non farei altrimenti e me li tengo da conto e poi li uso. Perché voi mi stimolate come io spero di stimolare voi, perché altrimenti sarebbe una tragedia. Ma l'idea generale è quella. Quindi è importante la relazione primaria da questo punto di vista. Io ci aggiungerei la presenza, no? Anche perché alle vostre relazioni primarie voi permettete di entrare in spazi dove normalmente non entrano gli altri. Perché noi abbiamo, anche se voi forse non lo sapete, ma lo fate, ed è una delle cose carine della sociologia scoprirlo, noi abbiamo delle aree intorno a noi che sono accessibili ad alcuni, non a tutti. Ora mi risparmierò perché non posso a norma Covid, ma se io andassi a parlare con la vostra collega e mi mettessi come facevo ai tempi naso a naso, lei arretrerebbe, perché la mia sarebbe un'infrazione. Perché io non posso starle vicino così, se non sono un amico, un parente, un compagno o qualcun altro. Non so se è chiara sta cosa. Quindi noi lo sappiamo benissimo, magari non ce l'hanno detto, ma questi sono gli aspetti della nostra cultura di cui disponiamo senza saperlo. Li chiameremo cultura implicita. Ed è quella della quale siamo molto bravi a far uso e di cui conosciamo anche le varianti, conosciamo le eccezioni. Non ci ha mai detto nessuno, però lo sappiamo perfettamente che tu sta cosa vale finché non sei in autobus, per esempio, o non sei a un concerto rock, sempre pre-Covid, adesso c'è da discutere. Però comunque, in quei casi, tu eri il primo a sorvolare su questa regola. Non so se è chiaro. Tu non sapevi che c'era la regola, però ti comportavi in modo tale da sapere quando c'era l'eccezione alla regola. Figuratevi quanto siamo strani. Ok? Allora, domande finora? Ok, direi che visto che è l'1:10 possiamo anche. Vi ho detto, per favore, fermatemi, sparatemi, fate quello che volete, insomma, comunque a un certo punto, quando è finita la lezione, ditemelo, se no io appunto mi faccio prendere la mano e vado avanti. Quindi, ci vediamo domani pomeriggio alle 2:30 in questo forno senza microonde. E, se vi viene in mente qualcosa, appuntatevelo e ne parliamo domani. Grazie.